Io in continuità passerei direttamente la parola a te, Marco Sennato, prego.
Sì, intanto grazie per l'invito, grazie a Tiziana, grazie alla Calusca per l'accoglienza e a voi per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi in quest'ora tarda. Proverò a essere veloce, non so bene perché adesso io, non essendo né un urbanista né un territorialista né un architetto, sono, come ha detto Tiziana, di formazione un filosofo politico, non sarei immediatamente autorizzato a trattare di questi temi. E tuttavia quello che ho pensato di proporvi erano alcuni appunti di carattere metodologico, come effettivamente diceva Tiziana all'inizio, che partono proprio dalle vicende che Alberto ha raccontato qualche minuto fa, in particolare da quel volume La città fabbrica e poi dai quaderni del territorio, per provarvi a dire che cosa dal mio punto di vista continua e utile come materiale di lavoro. Ripeto, il mio approccio è più di carattere filosofico-politico, ma insomma, per provare a pensare come dire, un intervento critico nei territori contemporanei di quella stagione lì, e per proporvi questo, e forse vi proporrei anche qualche appunto critico su alcune nuance del discorso che Magnaghi ha fatto, che sono più in realtà legate alla ricerca attuale di Magnaghi. Per fare questo discorso vi propongo qualche presupposto generale. Primo, quando si parla di spazi urbani, metropoli, territori post-metropolitani, città, che tuttavia è un termine che, per delle ragioni che non posso approfondire stasera, io inviterei a non utilizzare proprio più, si sta parlando direttamente di una delle forme della politica, o almeno da un quarantennio a questa parte, dello spazio specifico del conflitto politico. Adesso voi direte, boh, questa è una banalità, alle 10:34 te la potevi risparmiare. E invece io penso che sia una di quelle banalità che si prendono subito a muoversi tra le dita del ricercatore o del militante come delle serpi velenose o come dei rovi, rivelandosi meno banali di quanto a primo acchito possa apparire. Lo proverò ad argomentarlo più avanti. Secondo presupposto, in fondo oggi dentro a questa discussione stiamo ragionando di un oggetto nuovo, incomparabile con altre forme di composizione urbana dello spazio che si sono storicamente compiute, la città fabbrica o la città classica, e che è esattamente lo spazio in cui siamo chiamati a vivere, pensare e agire il conflitto politico. In linea di massima mi pare che si possa dire che il passaggio dalla città fabbrica, alla metropoli industriale, ai territori neoliberali, allo spazio in cui viviamo oggi, comporta una serie di caratteri che sono ampiamente scandagliati in letteratura e noti, che io riassumerei così. In primo luogo la rottura definitiva di tutte le regolarità, le serialità, la normatività, l'omogeneità dello spazio urbano, cioè la griglia intellettuale attraverso la quale era pensato lo zoning di cui Alberto ha parlato, come anche il superamento definitivo di tutti i dualismi natura-cultura, città-campagna, centro-periferia, spazio della produzione, spazio della produzione e della riproduzione, attraverso i quali tanto la città classica quanto la città fabbrica erano state pensate. Insomma, viviamo in territori che non permettono né contemplano al loro interno una messa in forma organica del sociale, e al contrario sono segnati da enclave, da separazioni, da frontiere, da barriere, da filtri, da sacche di confinamento, da limiti di senso e così via. Allora, su questo schema generale penso che vada fatta valere una doppia necessità del metodo, che deve tanto alla tradizione, come vi dirò fra un po', di cui Alberto ci ha parlato. Cioè, da una parte dobbiamo descrivere, penso, con il massimo disincanto possibile i territori urbanizzati contemporanei. Come sapete, ormai la stragrande maggioranza, quasi totalità della popolazione è inurbata, è la loro genealogia. E in questo in realtà è estremamente utile un riferimento, se mi permettete, appunto filosofico, alla tradizione del pensiero negativo che veniva citato in introduzione sulla metropoli, da Nietzsche a Weber, poi Simmel, Zombart, Krakauer, e per certi versi ovviamente persino Benjamin, che è tutto fuorché il profeta della passeggiata, del ricordo, dei piccoli oggetti che alcuni osceni studi contemporanei vi propongono, ma invece era uno che pensava essenzialmente a qualificare in termini di conflitto di classe le grandi riforme urbane ottocentesche dalla Parigi del barone Haussmann in avanti. Ora, il lavoro di questi autori, questo primo strato, secondo me vale come un dato archeologico da cui partire per analizzare la realtà contemporanea. Perché? Perché questi autori, penso, individuano una tendenza che non ha in realtà cessato di lavorare. Qual è? Prendiamo ad esempio Simmel. Che cosa dice Simmel sulla metropoli, in tre parole? La metropoli è vita nervosa, Nervenleben. Vita agitata dell'intelletto che progetta e desidera, che esige grandi spazi liberi per pensare e produrre. È estensione delle potenze tecnico-economiche finanziarie, che non conoscono limiti né confini, perché sono immateriali. Cioè, sono esattamente le cose che poi in realtà Alberto vi raccontava, cioè se la tiriamo via dalla poetica del filosofo trovate la realtà brutale di cui Alberto vi parlava. E però perciò la metropoli è costituzionalmente resistente al suo frazionamento interno. Cioè, da una parte, se è troppo frazionata, cessa di esistere e di funzionare, entra in una specie di regressione entropica. E d'altra parte, questa pulsione desiderante, intelligente, progettante, non è liscia, ma è sempre incarnata, sempre soggettivata in interessi contrastanti e antagonistici, che richiedono un'organizzazione, una messa in forma. Quindi è un oggetto contraddittorio. Ora, questa natura della metropoli industriale mi pare che continui a funzionare in realtà nei nostri territori. Si tratta di una condizione che aveva riassunto con delle parole stupende che vorrei restituirvi stasera, visto che purtroppo non è qui con noi, Jairo Daghini, in uno dei seminari che avevamo organizzato assieme a Tiziana, peraltro con Euronomade, su questi temi. Diceva Jairo: discutere di metropoli significa parlare di qualcosa che si dissolve mentre va costruendosi, perché è sottoposto all'aggressione specifica della razionalizzazione capitalistica. La metropoli, come anche i nostri territori contemporanei, perciò, secondo Jairo, la possiamo afferrare solo in dissolvenza, come immagine mentale, prima che come realtà fisica. Sono parole molto belle che Jairo ha usato e molto intelligenti, e peraltro piantate in una tradizione di studi che è molto meno anodina e strana di quello che possa, è molto più diffusa di quello che possa sembrare. Prendete un classico qualsiasi della storia dell'architettura, anche italiana, anche il famoso testo di Rossi sulla città non è altro che un ragionamento sulla città come ricordo, come sogno. Prendete le città invisibili di Calvino, stessa storia, insomma. Allora, perché però mi interessa questa espressione di Jairo? Perché in realtà Jairo, su questa base così disincantata, così fredda, così appunto da pensiero negativo, apre la finestra della tendenza e ci suggeriva in quei seminari e ci invitava a pensare la metropoli sempre insieme come spazio del governo finanziario e tuttavia anche come arcipelago di singolarità produttive. Così come non c'è città fabbrica senza classe operaia e non c'è classe operaia senza città fabbrica, non c'è metropoli o territorio post-metropolitano senza moltitudine e viceversa, non c'è moltitudine senza metropoli. Ad Atene, per intenderci, nella città classica, quella che tutti rimpiangiamo, nella polis, la folla dei barbari era vietata. Insomma, la questione urbana è sempre, dal mio punto di vista, tanto oggettiva quanto soggettiva. Ci dà sempre, da un lato, il diagramma del potere, la cattura del valore, i limiti, le barriere alle libertà civiche, lo sfruttamento, la distruzione, e però dentro a questo il dispositivo di soggettivazione. In questi territori noi viviamo la rottura, e quindi in questi territori possiamo praticare rotture dei limiti, critiche del codice, rifiuto della norma neoliberista. Penso che da qui la ricerca debba partire, che su questa base vada fatto funzionare il pensiero o il punto di vista della tendenza. Allora, ecco, questa a me sembra la lezione che era contenuta in quelle ricerche. Andiamo per ordine. La città fabbrica, il libro che Magnaghi vi ha mostrato. C'erano le cose che vi ha raccontato. Dal mio punto di vista, quello che è straordinario in quel libro e che è ancora attualissimo è questo, che in quelle pagine le evoluzioni delle figure del ciclo capitalistico e della composizione della classe operaia proposte dal primo operaismo venivano completamente assunte e in qualche misura svolte in una forse implicita e non pienamente, diciamo, assunta, eppure presente, teoria della differenza tra città fordista e territori postindustriali. Insomma, loro stavano guardando un passaggio oltre la città fabbrica, e anche se non, come dire, il titolo del volume è La città fabbrica, quindi anche se non era assunto esplicitamente, avevano intuito che quel territorio stava diventando un'altra cosa. La città fabbrica era lì, certo, bene individuata come risposta capitalistica a un ciclo politico che immaginava lo spazio urbano come una macchina innervata dalla poderosa socializzazione dei rapporti di produzione che la classe operaia andava imponendo sul ciclo del capitale. Insomma, era un modo architettonico politico di pensare lo spazio come spazio di relazione pienamente collettivo e socializzato. Basta sfogliare un catalogo di architettura modernista o razionalista del periodo e vedete ballatoi, quartieri collettivi, questo vedete. E però loro intuivano che questo processo attorno al ciclo di lotte che si terminerà nel 68-69 si era completato e che gli elementi di equilibrio del ciclo capitalistico non tenevano più, come dimostrava l'esplosione territoriale della metropoli fordista in forme produttive molecolari non più massificate né seriali. Ci sono delle pagine che, se guardate la data di pubblicazione del libro, sono francamente sconvolgenti per la loro attualità. Vi cito tre righe. Più si sviluppa il livello pagina 53. Più si sviluppa il livello metropolitano, più la definizione della sua struttura produttiva si configura come punto di intersezione di cicli complessi entro cui tende a collocarsi la logica distributiva e organizzativa delle piccole e medie imprese. Sembra un saggio sul nord-est italiano degli anni 80-90, invece è un libro di qualche decennio prima. Insomma, quando dentro al dibattito operaista si dice la fabbrica ha rotto i suoi cancelli e si è stesa sul territorio, quando si parla del passaggio da operaio massa a operaio sociale, eccetera, dal punto di vista degli studi urbani, ecco, trovate l'equivalente, seppure con questa strana, diciamo, intempestività dei termini in quel volume. E questo stesso passaggio è stato poi successivamente scandagliato dalla rivista che è stata citata in apertura, che certamente vi parlo di cose note e care più a voi, note, care anche a me, che siete milanesi, che a me, che vengo accanto al pescatore di Gela, dal profondo sud, I quaderni del territorio, che lo stesso Alberto Magnaghi ha diretto. Ora, a me, nei diversi numeri di quella rivista, mi pare che ci siano almeno un paio di elementi che emergono che sono di assoluto interesse e attualità. Il primo, seppure di nuovo in forma embrionale, ci sono tutta una serie di articoli, forse di lettura un po' faticosa perché hanno un carattere militante, quindi sono legati a un'attualità politica immediata del periodo, però che studiano le modalità concrete con una precisione e una, proprio con la tigna, si dice dalle parti, di quella sorta di partnership pubblico-privato che si andava definendo allora come strumento utile allo sfruttamento dei territori, tipico dell'epoca della crisi dello Stato piano e che però per molti versi è ancora attuale. Quando si dice partnership pubblico-privato significa che lo Stato ha cambiato funzione e che non è più quell'area esterne, autonoma ai rapporti economici e che quindi permette l'iniziativa democratica e persino progressista, eccetera, un uso dello Stato alternativo, ma è una macchina funzionale a quello stesso sviluppo capitalistico che lo travolge. Insomma, si anticipa dal punto di vista di nuovo degli studi urbani almeno il problema di ripensare una critica politica radicale al di là del pubblico e del privato e della distinzione tra Stato e mercato, che trovate per esempio in un volume celeberrimo del 2011 di Tony Negri e Michael Hart, che si chiama appunto Comune e che ha come sottotitolo esattamente Oltre il pubblico e il privato. La seconda cosa che in quella rivista secondo me è estremamente importante è che la ricomposizione del diagramma di sfruttamento in questa partnership pubblico-privato non è rappresentata, e giustamente, come la semplice lineare estensione o il compimento, diciamo così, su tutto il territorio dei rapporti di produzione propri della grande fabbrica massificata, ma come il prendere forma di una realtà sociale del tutto inedita. Il che permetterà, dopo qualche anno, la citazione è da un'introduzione a un volume effettivamente più tardi, a Alberto Magnaghi di scrivere per esempio questo brano, cito: «La forma della nuova fabbrica è frutto di una interruzione violenta dello sviluppo, dell'irruzione nel sociale di nuovi comportamenti, dunque una forma funzionale ad un'altra fase storica del capitalismo e dei suoi processi di accumulazione e di riproduzione. Questo è il punto. La fabbrica che produce merci soft non costituisce lo sviluppo tecnico del precedente modello socioproduttivo, essa si costituisce entro la crisi del rapporto sociale di produzione nella fabbrica tayloristica, già come risposta alla proposizione di rapporti di produzione alternativi modellati in relazione alla rivoluzione silenziosa della forza lavoro degli anni 70 contro il lavoro salariato». Fine della citazione. Insomma, la fabbrica si fa metropoli, la metropoli invade il territorio e si fa fabbrica sociale. Vivere in questo nuovo territorio, dice Magnaghi, è già lavorare. Come vedete, siamo nei primissimi anni 80, quindi fate il conto. Il modello post-fordista, tutto il tema vivere in questo territorio e già lavorare, tutto il tema della biopolitica, dei territori molecolari, dispersivi e perciò non pianificabili, sono compiutamente anticipati in queste quattro righe. Come vi è anticipato il rapporto comune-metropoli su cui lavorano studi recenti che appunto partono dalle pagine del volume di Tony Negri e di Michael Hart che vi ho già citato. Ora, a questo punto, per concludere e non farla lunga, io però non so, sono indeciso se dirvi che cosa secondo me è dove oggi questi studi sono ripresi o se dirvi che cosa non mi convince del lavoro che fa oggi Alberto Magnaghi. Questo è
massima libertà. Tutto.
No, io le cose di penso che sul tornante degli anni Ottanta effettivamente questa tradizione si interrompa. Alcuni dicono, eravamo peraisti, poi siamo diventati ecologisti, del resto buona parte delle battaglie ambientali sono state ampiamente anticipate in fabbrica negli anni 60 e 70 e del resto l'inizio dell'intervento di Alberto era di questo tipo: oggi io mi occupo di difendere, ve l'ho segnato, di combattere l'urbanizzazione del mondo, no? Questa è la frase con cui ha iniziato, no? Io penso che qui non si dà continuità ma si dà una rottura e penso che ci sia un motivo, che è un motivo nobile nella sua drammaticità. E dico subito che io non condivido molta parte dei toni della ricerca recente di Alberto Magnaghi. Si dà rottura, secondo me, proprio per l'intensità con la quale quella importante stagione di ricerca politica aveva saputo legare l'intelligenza collettiva e l'esperienza del conflitto. Insomma, ad una fase in cui i rapporti di forza nel conflitto sociopolitico, forse un caso unico nella nostra storia, erano favorevoli ai soggetti antagonisti, succede tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, come sappiamo bene, una ristrutturazione poderosa dei rapporti di dominio capitalistico. E gli episodi di cronaca li conosciamo tutti, come conosciamo tutti la inaudita violenza di Stato attraverso cui quella ristrutturazione è stata ricomposizione è stata ottenuta. Repressioni, stragi, arresti, corruzione, condanne, galera, omicidi, inutile che ci torniamo su. Quello che conta è qui l'argomento che ama molto usare Sergio Bologna, cioè quella lì non è solo una storia intellettuale. La storia delle idee, la storia intellettuale, la capacità di lettura dei processi e le esperienze concrete di conflitto sociale non si possono separare in quelle pagine lì, né nella buona né nella cattiva sorte. E quindi non è strano che il secondo discorso, quello che inizia, insomma, quello attorno al progetto locale che arriva fino agli studi sulla bioregione urbana, funziona, mi pare, poi Magnaghi è presente quindi potrà bacchettarmi, correggermi, sgridarmi, più o meno così. Il dispositivo di cattura capitalistica del territorio ha vinto, la classe si è risolta in un insieme anonimo di individui, eppure dentro ai territori contemporanei vivono forme di solidarietà interlocali, dei legami non gerarchici, insomma delle sacche che possono essere difese e valorizzate come, questa espressione è sua, comunità vaganti autonome sul territorio. Villaggi, borghi, rive di fiumi, orti urbani, parchi, bioregioni, eccetera, eccetera. Ora, a parte che la metafora biologica, secondo me, va soppesata, ma sono tutti spazi nei quali la produzione ridiventa artigiana, i saperi tornano a essere umanamente condivisi, insomma, quell'operaio chimico può forse tornare a essere il pescatore di gela. E non voglio neanche banalizzare, perché penso che in questa nuova fase della ricerca, lunga nuova fase della ricerca, ci siano almeno due punti evidentemente di straordinaria importanza. Il primo, la tematica ecologista, che ci interessa inevitabilmente, soprattutto perché organizza la necessità di mantenere condizioni di riproduzione della vita decenti, non morire per l'inquinamento, per la diossina, avere accesso all'acqua pulita, potersi curare, vestire decentemente, mangiare bene, eccetera. Insomma, c'è un terreno di lotta per la riproduzione che è evidentemente fondamentale, che passa da nodi territoriali. E il secondo, che tutte le pubblicazioni, fino alle ultime, sulla bioregione urbana, hanno una scala di ragionamento che è il territorio e hanno uno sguardo che è di tipo reticolare, direi. Cioè, questa cosa coglie bene quella implosione dello zoning, della metropoli industriale su tutto il territorio che era accennata in quei precedenti studi. Quindi il problema per me non sta qui. Il problema è che se da una parte questi livelli sono ovviamente individuati, però poi la discussione si svolge, viene declinata in una chiave che mi pare prevalentemente locale e comunitaria, legata alla valorizzazione del marginale e del periferico, dei valori identitari e patrimoniali dell'abitare e delle tradizioni culturali. E quando poi si immagina la bioregione urbana, la si immagina dentro un'idea dello sviluppo che la struttura olistica del ragionamento mette magicamente in equilibrio, presentandolo come armonico e autoriproduttivo. Non a caso Magnaghi definisce la bioregione come, cito, insieme di sistemi territoriali locali in equilibrio ecosistemico. E io su queste due caratterizzazioni ho da dire, uno, che la roba che avevo detto all'inizio non è così banale. Quando parliamo di queste cose si parla direttamente di politica. Allora, voi conoscete una proposta politica coerente legata alla difesa e valorizzazione del territorio, dell'identità, della comunità? Io ne conosco tante, ma non mi fanno tanta simpatia. E la seconda è che l'impostazione ecosistemica in equilibrio dello sviluppo cancella tutte le frizioni, i conflitti, le contraddizioni che invece sempre si danno in questa cosa che comunque continua a essere sviluppo capitalistico. E peraltro si tratta di una linea di ricerca che appunto mi pare non abbia continuità con la storia operaista e che assomiglia invece ad altre filiazioni che possono anche essere considerate altrettanto nobili e che hanno una storia lunghissima, si basano sostanzialmente sulla valorizzazione delle forme di vita comunitaria contro lo sviluppo della società industriale, classico che riemerge ad ogni tornante di crisi, almeno da quando Tönnies opponeva alla società Gesellschaft, la comunità corporativa e religiosa di tipo medievale, Gemeinschaft, oppure in tutto il filone, una buona parte del filone del pensiero utopistico, nell'opposizione tra cultura e civilizzazione, e persino in una serie di performance della nuova avanguardia dell'architettura italiana degli anni 70. Sono tutti passaggi che non ho evidentemente il tempo di discutere qui, ma sui quali vi consiglierei la lettura di un bellissimo testo di Luciano Ferrari Bravo, che sono sicuro c'è in archivio, perché è nel primo numero dei Quaderni del Progetto, rivista animata per un brevissimo periodo da Paolo De Ganello, e che si chiama Utopia e Progetto. Io su questo discorso penso che invece si dovrebbe mettere in valore, e che comunque, piaccia o meno, così come lavorare sulla città fabbrica non era lavorare in un bel giardino, ma era lavorare in un inferno, anche oggi l'unica cosa che possiamo fare è lavorare, persino rivendicare, la destrutturazione dell'identità e della comunità, l'eccedenza sullo spazio pubblico, l'apertura del territorio su dimensioni anomiche, enormi, transnazionali, che i territori neoliberali presentano. Perché in questi flussi, e non altrove, che è innervata la dimensione biopolitica contemporanea. Ed è su questo che in effetti si sviluppa la tematica del comune, almeno per come è stata proposta da Tony Negri e Michael Hart, che io considero addirittura opposta o molto diversa da quella dei beni comuni. Insomma, io ragionerei più che su comunità e beni comuni, su comune Commonwealth, più che sul locale, sulle dimensioni transnazionali dello spazio, più che sul tema dell'abitare, sulla dimensione del nomadismo, dello spostamento, delle migrazioni, più che sulle identità, sugli incontri, sui meticciamenti, sulle trasformazioni che bene o male comunque questo nostro mondo comporta. Che cosa significa questo per gli studi urbani? Non lo so. Che cosa significa questo per gli studi di teoria politica? Penso che significhi tornare a discutere di democrazia e forse anche di comunismo. Voilà.
Grazie Marco. Come procediamo?
Vai.
Allora, grazie. Molto...
sono due possibilità. Sì. O ci spariamo anche la terza, oppure interlochiamo a partire da questo primo blocco, appunto, di questi italiani un po' particolari, sì, che hanno analizzato la città fabbrica e la sua crisi.
Io terrei il blocco per un po', questo, cioè nel senso che per le questioni sollevate l'ordine del dibattito farei cenno al divenire della città diffusa e dell'Islam, e poi dico anche perché insomma mi piace questo franco parlare su questioni aperte che sono nodali. Dunque, a onore proprio di cronistoria, cerco di dire due robe brevemente a partire dai processi di ristrutturazione produttiva in Italia. Colloco l'anno 1972, inizia la disarticolazione di alcune agglomerazioni di fabbrica in due direttrici in Italia. La prima è quella dell'asse adriatico, per cui un settore tradizionale di pelletteria, calzaturiero e quant'altro, scusatemi la noia delle cose un po' così di economia stretta, diventano settori trainanti per alcune caratteristiche abbastanza singolari. nuovi sbocchi sul mercato. Vi prego di tener conto delle date perché qui ci servono sul serio. Organizzazione di unità familiari messe al lavoro, settori artigianali di qualità intermedia, neanche di alta qualità, che riescono ad avere prezzi competitivi. Questo ingenera un fenomeno urbano di traino immediato su un territorio come quello costiero, che penso sappiamo tutti che in Italia non è il territorio del sempre abitato. L'abitare le coste è un fenomeno tutto sommato recente. Diventa immediatamente un processo di creazione di forme dell'abitare, no? Che poi si configureranno come una delle forme della città diffusa, una delle forme. L'altra esperienza, un po' più tardiva ma molto più accelerata e molto più intensiva, è quella che coinvolgerà l'area veneta. L'area veneta, a fronte di quali anni? Anche lì individuiamoli, siamo negli anni in cui ad est si sta sgretolando il blocco sovietico, si stanno aprendo nuovi mercati che offrono possibilità di localizzazione a prezzi assolutamente competitivi. Ricordo che fu aperta una linea aerea tra Verona e la Romania proprio perché in quell'area ci si riusciva ad insediare con prezzi, agevolazioni fiscali e quant'altro che assolutamente non avevano pari in Italia. Ma insomma, l'Italia vive in una maniera abbastanza singolare una esperienza altamente innovativa che in verità si dà su scala più larga, planetaria direi, in maniera turbinosa e senza avere dietro di sé, e qui che il discorso di Alberto diventa prezioso, un patrimonio di piccole e medie città che si configurano come resistenza per un verso, svuotamento museale dall'altro dei centri abitati, se non proprio addirittura come realtà residuali, no? Di questo processo di trasformazione. E la residenza non viene più trainata dall'unità produttiva sul territorio, ma inizia ad essere trainata da altri processi di accentramento e di traino, che sono le grandi unità degli ipermercati, delle grandi strutture che chiamano infrastrutturazione. L'infrastruttura non cresce più attorno alla fabbrica, cresce intorno all'ipermercato. Fenomeno questo tuttora in corso, anche se sappiamo in parte in controtendenza, perché i grandi spazi degli ipermercati, degli ipercenter, sono spazi ormai i cui costi non sono poi più così remunerativi, così passibili, insomma, di creare profitto come lo erano un tempo. Proprio per i costi di ricaduta sul territorio medesimo. Questo è un fenomeno se vogliamo più europeo, perché noi possiamo passeggiare per l'orribile iperperiferia parigina, come per quella milanese, come per quella berlinese, e ritroveremo segnali, indicatori, codificazioni, messaggi, materiali proprio di costruzione dell'urbano che si ripetono ovunque, come una sorta di Disneyland che ripresenta all'infinito lo stesso modo di concepire l'insediamento, no? Quindi non siamo mai altrove, siamo sempre piombati in questa sorta di territorio di sospensione, che è un territorio di transito dove si spende un tempo che ormai è complessivamente un tempo vita, in tutte le sue frammentazioni. Non è solo il tempo del consumo, non è più solo il tempo libero, è un insieme di funzioni che si articolano verso nuovi distretti, perché il distretto che descriveva Alberto e anche Marco prima, quel distretto lì ormai è scomparso qui, perché quello stesso modello fordista non è cancellato, per esempio, in aree, no, di nuova ed emergente industrializzazione come ad esempio la Cina, dove è proprio, come dire, il basso costo della forza lavoro che permette di impiegare in maniera come dire, più proficua modelli da noi di produzione assolutamente obsoleti. La seconda questione, sempre tecno-economica, e poi la finisco, riguarda la svolta tecnologica. Perché da un lato abbiamo parlato di un mondo che viene meno e apre nuovi mercati, di un fallimento di un modello centralista statuale come quello dell'URSS e tutto sommato fondato appunto sul modello fordista, e dall'altra parte però nella Silicon Valley proprio in quegli anni c'è la svolta dei microprocessori che applicati ai modelli produttivi danno luogo alla robotizzazione del processo lavorativo, che insieme però al toyotismo, che cosa chiedono al nuovo lavoratore sorvegliante tecnico? La messa al lavoro di due cose fondamentali, certo delle sue competenze e dei suoi saperi, che devono, come dire, entrare nell'ingranaggio del miglioramento della produzione stessa, ma che hanno un'immediata ricaduta nelle isole di montaggio, se non sbaglio funzionava così, sugli stessi compagni della squadra. Il mio miglioramento apportato al processo produttivo richiede il tuo miglioramento da apportare al processo produttivo al fine di dare un rendimento di tipo aziendale ottimale. Coniugato anche questo modello a un'idea del vivere, dell'abitare, della spazialità ancora più segregato, ancora più stringente. Parliamo appunto di toyotismo, ma noi sappiamo che la concezione della spazialità proprio in quelle aree connessa alle unità di produzione prevedeva un tutto unico. Si viveva all'interno della Toyota non solo per produrre, ma per vivere, mangiare, ad abitare, fare ginnastica, riposarsi, avere anche la sala di sfogo contro il padrone con tanto di manichino che veniva preso a pugni dal lavoratore nel suo quarto d'ora di riposo. Dico questo perché quei processi produttivi già oggi sono ancora una volta largamente superati, non solo da un balzo tecnologico che è quello della informatizzazione, non solo e non più del ciclo produttivo in senso stretto, ma delle conoscenze e dei saperi, e che però questo ha una ricaduta su scala planetaria proprio sulla distruzione di forme e modi dell'abitare, che pongono al centro la questione ben indagata da Mike Davis, che è la questione proprio dell'espulsione di masse sempre crescenti di popolazione da terre diverse, terre e territori diverse. Terre che vengono appunto, come indicava Alberto in apertura, sempre più sottratte alle collettività, terre che però vengono anche inquinate, terre che vengono anche rese assolutamente non più utilizzabili, terre che vengono desertificate perché processi di monocoltura industriale nel lungo periodo, come sappiamo, non possono che distruggere completamente l'humus e i suoli medesimi, ma che si accompagnano a processi progressivi anche di impoverimento di vecchie strutture artigianali, di vecchi meccanismi di messa in comune di piccole forme di solidarietà e di produzione, che generano quindi progressivamente pressioni migratorie. Verso dove? Se noi parliamo di città diffusa nei termini che ho detto prima, abbiamo capito, no? Laddove pian piano si iniziavano ad aggregare processi produttivi che, se oggi andassimo a visitarli, sono anche qui il deserto dei Tartari. Ma in realtà, come quelle nordamericane e latinoamericane, che quelle sono quelle più indagate da Mike Davis, che come sapete è per lo più un sociologo che ha il buon gusto di lavorare in equipe raccogliendo dati, mettendoli a significazione, e che ha però avuto come piano di analisi città molto distanti da noi. Città come Los Angeles non sono nate né cresciute intorno a un centro storico, sono città che nascono e si sviluppano lungo gli assi della grande viabilità sul modello dell'auto, quindi già nascono con una idea del tutto diversa, per dire, semplicemente del camminare. Uno non gira per Los Angeles se non ha un'auto grazie alla quale può andare da un'area all'altra. Ma la questione, a mio avviso, più interessante posta da lui non è tanto quella di guardare queste configurazioni che via via diventano sempre più grandi, più ingestibili e difficili per quanto concerne i servizi, ma è l'attenzione alle periferie che vanno esplodendo in zone, soprattutto del centro del Latino America, ma direi anche dell'Asia e dell'Africa, per quanto ne è la mia piccola esperienza di viaggio, e che sono oggi la città. Cioè, nel bene e nel male, il problema è dover fare i conti con la questione delle periferie al plurale, è che lì c'è la città. Cioè, la città, se vogliamo ancora usare anch'io con molta precauzione questo, questo termine, certo le città ci sono e continueranno ad esserci, ma se io voglio interrogare la condizione del vivere odierno, devo dirmi sono le periferie, che non sono più le periferie degli anni 50, 60 e anche 70, ma sono realtà in cui l'abitare stesso è precarizzato, non è certo, cambia, è cangiante, si meticcia e spesso crescono ormai in quella liquidazione che sono i piani urbanistici, che sono stati di fatto abbandonati. Perché? Perché si preferisce, qui vi torna utile davvero il vecchio Lefebvre, un processo di colonizzazione dei territori assolutamente caotico, che faccia da contenitore sociale nei momenti in cui non si sa dove collocare, no? Un eccesso di massa migratoria, un eccesso di precariato, un eccesso di sacche di disoccupazione, un eccesso di gioventù che non sappiamo se mandarla chissà dove. Queste periferie hanno però, a mio avviso, continuato a mantenere un pregio, che in questa transitorietà, in questa precarizzazione, continuano a produrre socialità. Io di questo sono profondamente convinta, mi sbaglierò. Come sono convinta, anche dalla piccola esperienza che posso avere di città altre, asiatiche per lo più, si riesce a costruire anche forme di reciprocità e relazione anche in spazi apparentemente e realmente e materialmente degradati, perché è una modalità non solo di resistenza ma di un agire di micropolitiche, direbbe Félix Guattari, che è un personaggio che insomma forse in questa fase ultima del ragionare ci torna utile, in cui la questione ecologica, sulla quale voglio tornare perché anche con Alberto abbiamo avuto modo di rifletterci a più riprese assieme, non è tanto la questione della natura in città, del verde che ritorna, del ripristino di condizioni di migliore respirabilità. L'ecologia non è questo, questa è decorazione. L'ecologia è una condizione sociale, in primo luogo, che chiede, mette in gioco e lo chiede proprio nelle aree in cui più si declina la vita attualmente, di spendere forme di riorganizzazione materiale, mentale, direbbe Guattari, di soggettivazione e io direi anche ambientale, proprio in quell'idea che l'ambiente è proprio quella condizione che noi forgiamo, non da un'esternità, non rievocando una natura che non c'è più, ma richiamando condizioni non di un naturale perduto, ma di un naturale come oggi possiamo riattivarlo in condizioni in cui la cementificazione vuol dire essenzialmente estromissione da uno spazio, perché quello spazio ha barriere, a cemento, a muri, ci esclude. Adesso, poi qui ci sono i miei studenti, mi perdoneranno, ma sappiamo che da quel poco che stiamo ragionando su alcuni territori anche della cosiddetta periferia milanese, questo non si nota subito. Qual è la viabilità? Che cosa esclude? Che cosa impedisce? Dov'è il dentro? Dov'è il fuori? Allora, il mio problema non è abbellire. Credo che la domanda sociale non consista in quello, ma consista, e questo invece io credo che c'è nella bioregione, proprio in una riattivazione di condizioni di socialità che possono dare soddisfazione a bisogni che sono bisogni esistenziali in tutta la loro articolazione. Io credo che forse qui il fraintendimento, se mi posso permettere, che spesso incorre riguardo alla lettura degli ultimi testi di Alberto, riguarda più, ne abbiamo avuto modo di discutere, certo apparato filosofico che rimanda a una idea e un'evocazione di luogo metafisico che ha meno a che vedere invece con la tradizione di un'ecologia politica che a me personalmente è più cara. Io fermerei qui, se no debordiamo fuori misura. Prego, Roberto, grazie.